Quindi in capitolo 8 abbiamo visto Esdra entrare nel libro che ha suo nome e quindi lui sta preparando questo secondo gruppo per tornare a Gerusalemme e il Tempio è già stato costruito ma per istituire il culto, no? Esdra scriba, un levita e quindi vedremo questo viaggio che lui fa. Questi sono i capi delle case paterne e la lista genealogica di quelli che tornarono con me da Babilonia sotto il regno del re Artaserse. Allora salteremo tutta la lista fino al versetto 15, sono nomi di tutte queste persone che hanno accompagnato Esdra. Io li radunai presso il fiume che scorre verso Ahava e là rimanemmo accampati per 3 giorni. Quando passai in rassegna il popolo e i sacerdoti, non trovai alcun figlio dei Levi. Quindi questa è la scena. Loro sono partiti di Babilonia, sono ancora nella zona di oggi che sarebbe Iraq, e arrivano a questo fiume Ahava, e Esdra si accorge che non ci sono altri sacerdoti con lui. E come la sua missione principale è di ristabilire il sacerdozio a Gerusalemme, è un grande guai. E secondo me ancora oggi abbiamo lo stesso problema. Gesù ha detto, guarda, la messe è grande, ma gli operai sono pochi. E quindi Esdra si accorge che non ci sono altri operai a aiutarmi in questo servizio nel Tempio, e lui dice, fermiamo, dobbiamo fermarci qui. E abbiamo letto che si fermano per 3 giorni. Allora mandai a chiamare Eliezer, Ariel, Shemiel, eccetera, 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 che erano uomini di intendimento. E ordinai loro di andare a Ido, capo nella località di Cassafa, e misi loro in bocca le parole che dovevano dire Ido e i suoi fratelli in Etnei, nella località di Cassafa. Fia, perché ci mandassero uomini che facessero servizio nella casa del nostro Dio. Quindi c'era bisogno di persone che servivano nella Chiesa. Poiché la mano benefica del nostro Dio era su di noi. Ci mandarono Shebbia, uomo assenato, figlio di Mali, figlio di Levi, figlio di Israele, con i suoi figli e fratelli in numero 18. E poi queste altre persone, versetto 21, là presso il fiume Ahava io proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio e per chiedergli un viaggio sicuro per noi, per i nostri bambini e per tutti i nostri beni. Infatti io avevo vergogna di chiedere al re una scorta di soldati e cavalieri per difenderci lungo il cammino del nemico. Perché avevo detto al re, la mano del nostro Dio è su tutti quelli che lo cercano per il loro bene, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano. Così digiuniamo, invochiamo nostro Dio per questo motivo, e egli diede ascolto alla nostra preghiera. Quindi da qui scopriamo che prima di partire da Babilonia Esdra un po' ha vantato del Signore, no, davanti a questo re pagano lui ha detto, re, noi non abbiamo bisogno di soldati perché potente è l'Eterno nostro Dio. Però sapete, è facile dire, giusto? Non so se vi siete mai trovati che magari, no, un altro fratello sta passando un momento difficile, magari un momento di malattia o difficoltà, e tu, no, dai una pacchia sulla spalla. Fratello, confida nel Signore, il Signore è grande! E poi? Poi magari dopo un mese a te capita la stessa cosa, dici, aiuto! Io ho visto questo nella mia vita tante volte, io magari vanto della mia fede E poi il Signore dice, adesso vediamo. Stiamo attenti. È bello incoraggiare un fratello nel Signore e dire, confida nel Signore, ma stiamo confidando noi nel Signore. Perché Ezra aveva vantato dal Signore, ma adesso questo vanto sarà messo a prova. E abbiamo parlato domenica scorsa per comprendere, no? Loro avevano tutto questo argento e oro per provvedere per il servizio nel Tempio e dovevano fare un viaggio dal Veneto al sud della Sicilia. Non c'erano poliziotti, non c'erano, no? Erano in mezzo al deserto, in mezzo ai banditi. Secondo voi, umanamente parlando, quanto era la possibilità che passavano liscio questo viaggio? Io direi quasi zero, perché le strade a quei tempi erano piene di banditi. E poi una caravana piena carico di oro e di argento, che poi era anche una conoscenza, cioè si sapeva che il re aveva fatto un proclamo reale di prendere le tasse e di darle a Ezra e questi esili che stavano tornando a Gerusalemme. Quindi tutti sapevano che stavano portando questo bene di nuovo in Israele. E quindi Ezra si trova nella posizione e dice, io ho vantato che il Signore è grande, e adesso dobbiamo vedere che il Signore è grande. E quindi lui dice, fratelli, prima di cominciare questo viaggio, è bene che noi prendiamo 3 giorni per cercare la faccia di Dio. E questo è un buon consiglio per ognuno di noi in qualunque circostanza della vita. Io posso dirvi che io e Silvana, su tutte le grandi decisioni nella nostra vita, da quando siamo sposati, ma anche quando eravamo scapoli, abbiamo sempre preso un tempo di digiuno e preghiera di cercare la faccia di Dio, che Lui veramente ci guidava. Prima di venire qui in Italia, prima ancora di lasciare l'Italia, lasciare la tenda di Cristo Risposto, di tornare negli Stati Uniti a lavorare con la scuola biblica lì in California. Ogni volta, e io ho visto questo, che se noi con sincerità cerchiamo la faccia di Dio, come Ezra, Dio risponde alle nostre preghiere. E io posso dirvi con certezza che io non mi trovo qui oggi a Montebelluna perché ho deciso, Craig, di venire qui a Montebelluna. Io posso dire che chiaramente è stata la mano soprannaturale di Dio che ha confermato questa chiamata anche con segni e prodigi. E ho visto nella mia vita che quando io devo prendere una grande decisione, la cosa più saggia di fare è di fermare e cercare la faccia di Dio. Devo dire che Silvana è più brava di me in questo. Quando anche facciamo un viaggio in famiglia, lei sempre dice, preghiamo prima di partire. No? Ah, giusto. Ah, giusto, io sono un pastore e sarebbe buono pregare. No? Specialmente sulle autostrade italiane. Ci vuole preghiera di digiuno. Ma è bello perché Ezra dice, fratelli, non facciamo un altro passo senza che abbiamo la guida dello Spirito Santo. Senza che noi abbiamo, no, cercato la faccia di Dio, senza che ci siamo umiliati davanti a Dio. E quindi anche sabato prossimo, per cominciare questo nuovo viaggio di questo anno 2011, no, vogliamo prendere un giorno di cercare la faccia di Dio. E chiaramente noi cerchiamo la faccia di Dio tutti i giorni, venerdì la preghiera, anche questa mattina siamo qui per cercare la sua faccia. Però come abbiamo in cuore, io e Enzo e altri nella leadership della Chiesa, veramente di partire con, no, queste cose evangelistiche, di ripartire, diciamo, un nuovo inizio nella Chiesa, secondo me è giusto che noi prima ci fermiamo, no? E chiediamo, Signore, guidici Tu. E quindi questa mattina volevo vedere un po' biblicamente Cos'è il digiuno e la preghiera? Perché secondo me in un paese cattolico romano ci sono tante idee sbagliate riguardo il digiuno e la preghiera, no? Penso che nella mentalità cattolico romano, no, tu pensi di monaci su un monte, no? Quando pensi di preghiera e digiuno, uno che con la forza della volontà, no, con questi mezzi di come si dice, autoflagellazione, no? In qualche modo deve costringere Dio a fare qualcosa. Ma se questa è la mentalità, è una mentalità non biblica. Perché, ripeto, la preghiera e il digiuno non trasforma Dio, perché Lui è l'Eterno, ieri, oggi è l'Eterno, Lui non cambia mai. Dio è amore e quindi ogni cosa che Dio fa è motivato dall'amore. Ma la preghiera e il digiuno è per noi, perché la preghiera non è altro che entrare nella presenza di Dio, e quando noi entriamo nella presenza di Dio, noi siamo trasformati. E il digiuno è una forma di preghiera. È un modo di dire: Signore, invece di mangiare pranzo e dedicare un'ora e mezzo alla mia pancia, voglio dedicare questo momento a te. Voglio consacrarmi, voglio separarmi in questo momento a te. Guardiamo un passo nel Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 14. Ritornato poi dai discepoli, vidi una grande folla intorno a loro e dei scribi che disputavano con loro. E subito tutta la folla, vedutolo, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò ai scribi: di che cosa discutete con loro? E uno della folla, rispondendo, disse: Maestro, ti avevo condotto mio figlio, che ha un spirito muto, e dovunque lo afferrò lo strazia, egli schiuma, digrigna i denti e si inerdisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di schiacciarlo, ma non hanno potuto. E egli rispondendo gli disse: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portalo da me. Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide lo spirito lo scosse con violenza, il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa abbia pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovviene alla mia incredulità. Allora Gesù, vedendo ancora la folla, sgridò lo spirito immondo, dicendo: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E il demone, gridando, straziandolo grandemente, se ne uscì, e il fanciullo divenne come morto, sì che molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per la mano, lo sollevò, e egli si alzò in piedi, e quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato: perché noi non abbiamo potuto schiacciarlo? E egli disse loro: questa specie di spiriti non si può schiacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Allora, questo passo della scrittura non ci insegna che ogni bambino che ha attacchi epilettici, perché questi sarebbero un po' come simboli del sintomi di un attacco epilettico, è posseduto. Anche purtroppo nel cristianesimo, no? sono chiese ogni malattia, un spirito malvagio e ogni, no, vedono spiriti dappertutto. Ma in questo caso, questo bambino era posseduto. E io ho visto anche nella mia vita dei casi in cui persone avevano delle malattie causate dalla possessione di demoni. Un esempio, tanti anni fa, quando ero nella Terra di Cristo Esposta, eravamo a Siracusa, in Sicilia, e veniva ogni sera un uomo sotto la tenda, e una sera è venuto avanti per la preghiera dopo il culto, e pregando per lui, lui ha cominciato a manifestare, questi demoni cominciavano a manifestare. E comunque, per finire breve questa storia, abbiamo pregato per lui per tanto tempo, abbiamo digiunato, abbiamo pregato, e dopo circa qualche mese di preghiera e ministero a questo uomo, lui è stato liberato. E questo uomo aveva diabete in modo molto severo per più di 20 anni. Per lui di mangiare un gelato sarebbe tipo mortale, no? Sarebbe come mangiare veleno. E quando lui è stato liberato da questo spirito, il giorno dopo lui è andato a mangiare un gelato. Il Signore lo ha liberato completamente. E non vuol dire che tutti che hanno diabete è un spirito, no? Perché non è così. Però ci sono forze spirituali, in questo caso un demone che legava questo bambino, che Gesù dice, questi qua, perché i discepoli non erano in grado, magari loro avranno detto, nel nome di Gesù, esci. Non ha funzionato. In questa storia, no, Gesù dice che questo spirito non viene fuori se non con la preghiera e il digiuno. Allora, dobbiamo ragionare un secondo. Non è che Gesù ha detto, ok, papà del bambino, aspetti qua che io vado a digiunare e pregare. Ha detto così? No, lui ha detto, questo non viene fuori se non con la preghiera e il digiuno, vuol dire che il nostro Signore abitualmente, e noi sappiamo, il digiuno e la preghiera è una pratica, no, settimanale della sua vita. Quindi lui era sempre pronto, il nostro Signore. Noi al contrario non siamo sempre pronti. Però ci fa comprendere in questa storia che ci sono forze diaboliche, anche oggi qui nel Veneto, nel Monte Belluna, no? Che questi spiriti, queste forze diaboliche, l'unico modo di legarli o di vedere le persone liberate dei legami diabolici è con la preghiera e con il digiuno. E non pretendo che questa mattina io vi possa spiegare tutto il meccanismo spirituale, ma è una cosa biblica. Guardiamo un secondo nel libro di Daniele, capitolo 10. Perché in Daniele 10 abbiamo un... Dio ci dà un sguardo nella realtà spirituale che ci circonda. Allora, Daniele, per chi lo sa, è un, visione, è un libro pieno di visione del futuro. Daniele era un profeta di Dio che... Daniele dimorava in Babilonia durante questi 70 anni di esilio, no? Quindi Esdra, diciamo, viene dopo Daniele. Ma mentre Daniele era in Babilonia, un giorno lui ha deciso di prendere un momento di digiuno e preghiera. E lo troviamo in versetto 2 di capitolo 10 di Daniele. In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Quindi cordoglio in questo senso non vuol dire solo piangere, cioè è più una cosa spirituale, no? Di umiliarsi. Questo tipo di cordoglio, no? Per piangere per la condizione spirituale della sua nazione che a quel momento si trovava in schiavitù. Non mangiai cibo prelibato, non entrare nella mia bocca, né carne né vino, non mi unsi affatto finché non furono passate 3 intere settimane. E quindi non è chiaro se Daniele si è astenuto completamente di tutti i cibi, ma lui dice niente carne, niente vino, niente alcol. E ci sono digiuni parziali, no? Uno magari beve solo succo di frutta, magari mangia solo verdure. Una volta, nella tenda di Cristo l'Esposto, c'era un fratello che ha fatto digiuno di parole. E mi ricordo un giorno, siamo entrati nel furgone per andare a evangelizzare, e io ho detto a questo fratello, Steve, come va? E lui aveva un taccuino, no? Una piccola block notice, grazie. E scrivo, non posso parlare, sto digiunando le parole. E io ho detto, wow, una cosa particolare. Chiaramente non potevamo entrare in lunghe conversazioni, però dopo che era finito questo digiuno di parole ho chiesto come mai hai fatto queste cose e lui ha detto perché Signore mi ha compunto che io parlo troppo, che tante delle mie parole sono inutili e vane e il Signore mi ha detto di fare un digiuno di parole. Wow! Da pensare. Quindi ci sono vari tipi di digiuno. Daniele qui sembrerebbe che ha fatto un digiuno parziale, non si è astenuto da cibo completamente per 21 giorni, ma si è astenuto dall'alcol, della carne, di certi cibi. Però è chiaro che lui ha preso 21 giorni di umiliarsi davanti a Dio e di pregare, di cercare la faccia di Dio. Lui voleva una risposta dalla parte di Dio e lui voleva sapere quando sarà il tempo in cui noi torneremo a Gerusalemme? Quando sarà il tempo di Zorobabel, di Esdra e Neemiah? E quindi lui sta cercando la faccia di Dio per sapere quando avverrà quello che noi stiamo studiando in Esdra. E quindi ha cominciato questo momento di preghiera e digiuno, lui dice per 21 giorni, da versetto 4 al versetto 9 lui ha questa visione, arriva questa figura davanti a sé e in versetto 10 ma ecco una mano mi toccò e mi fece stare tutto tremante sulle ginocchia e sulle palme delle mie mani. Poi mi disse, Daniele, uomo grandemente amato, intende le parole che ti dico e alzati in piedi, perché ora sono stato mandato da te. Allora scopriremo che questa figura che lui vede è un angelo. E lui a vedere questo angelo chiaramente rimane, no, sbalordito e rimane senza forza in ginocchio e sulle mani. Quando mi ebbe detto queste parole, mi alzai in piedi, tutto tremante. Egli allora mi disse, non temere, Daniele, perché dal primo giorno in cui ti mettessi in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate. E io sono venuto a motivo delle tue parole. Allora, abbiamo capito cosa sta dicendo questo angelo? Lui dice, Daniele, nel primo giorno di 21 giorni che tu hai deciso di cercare la faccia di Dio, le tue parole sono arrivate al trono di Dio. Il primo giorno, la tua preghiera è arrivata davanti al trono della grazia. E io sono stato mandato un messaggero da Dio a portare a te, Daniele, la risposta alle tue preghiere. Ma in versetto 13, ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però ecco Michael, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto e io sono rimasto là con il re di Persia. e ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo nei ultimi giorni, perché la visione riguarda un tempo futuro. Quindi l'angelo ci fa capire che il primo giorno che Daniele si è messo a cercare la faccia di Dio, la sua preghiera è arrivata a Dio e questo messaggero viene mandato. Comprendete il meccanismo qui? Daniele prega, Dio dice, ok, tu vai a rispondere a questa preghiera, ma poi c'era questo re di Persia, questo spirito, che lui dice ha resistito. Allora Daniele dove si trovava quando stava pregando? In Babilonia o in Persia, giusto? Perché Babilonia era Iraq e Iran, no? Le nazioni di oggi. Lui si trovava in Persia. Più avanti in versetto 20, questo angelo dice, sai tu perché io sono venuto da te, ora tornerò a combattere con il principe di Persia e quando sono uscito, ecco verrà il principe di Javan. Allora Javan era il nome antico del popolo greca. Se guardiamo la storia, chi ha conquistato Babilonia? Alessandro il Grande, un uomo greco. E quindi da questi passi della scrittura possiamo intendere che sopra le nazioni ci sono spiriti malvagi, potenze, potestà, che sono identificate con la nazione che si trova attualmente in quel territorio. Comprendete? E quindi non voglio entrare in supposizione perché se la scrittura non ci dice una cosa non dobbiamo neanche dirlo noi, però io penso da questo che possiamo comprendere che quando ci sono guerre, quando ci sono cambiamenti di frontiere, ci sono anche cambiamenti di realtà spirituale. E io che sono stato missionario ormai 25 anni in Asia, in America Latina, qui in Europa, posso dire che in ogni nazione ci sono legami diversi, ci sono realtà spirituali diverse. Questo è un fatto. Voi sapete che per diversi anni sono stato in India e Pakistan, che magari potrebbero sembrare non nella nostra mente posti molto tenebrosi, molto chiusi. Però devo dire che in India la gente è abbastanza aperta al Vangelo, magari molto di più dell'Italia. E io mi ricordo quando dovevamo uscire dall'India e andare in Pakistan e poi dovevamo tornare in India, io mi sentivo proprio, cioè lasciando Pakistan che è un paese iper oppressivo, no? Immaginate ogni mattina alle 5:30 tu sei svegliato, no? Tutti questi musulmani, moschee che gridano, e io abitavo nella città di Lahore, circa 2 milioni di abitanti, quindi immaginate quanti moschee, quanti altoparlanti, ogni mattina, e poi tutti insieme, non, tu non sentivi chiaramente, voilà Akbar, sai, Dio è grande, venite a pregare, eccetera, eccetera. Era tutto come un era un strano suono, era come l'unica cosa che posso paragonare questo suono è che una volta io sono stato dentro una grande caverna e era pieno di pipistrelli. Qualcuno ha mai sentito un sacco di pipistrelli quella uguale solo ad alto volume? E io e altri missionari ho detto, vedi, il Satana ci fa la sveglia ogni mattina in Pakistan. Perché veramente è un posto molto oppressivo spiritualmente. E tutti nel nostro gruppo missionario erano testimoni che tu attraversavi la frontiera e qualcuno come ti toglieva un peso sulle spalle quando si entrava in India. Che anche lì era difficile, però c'era molto più libertà e molto più conversione al Vangelo. C'è una realtà sopra l'Italia, no? Tanti dicono è la destra e la sinistra. L'Italia ha bisogno di una visitazione dall'alto. Noi non è la sinistra, la destra, centro, qua e là. Io non ho nessuna fiducia in queste cose. Non è l'educazione, non dobbiamo educare più per curare il male che ci sono in questo paese. E questo vale per l'America e per tutta la nazione. Noi abbiamo bisogno di una visitazione dello Spirito Santo. E c'è una realtà sopra noi in Veneto. Voi sapete che noi siamo l'unica chiesa evangelica a Montebelluna. Anche la chiesa di Feltre è l'unica realtà protestante in quella città in tutta la storia del mondo. Quindi potete immaginare che Satana non è molto contento che questa mattina tutti noi siamo qui a pregare e glorificare Dio. Secondo voi è contento? No, lui odia questa chiesa con una passione viscerale. Satana vorrebbe distruggere questa chiesa, distruggere me, distruggere ognuno di voi. Ma meno male, il nostro papà è più grande di lui. Questo bisogna sempre ricordare. Ma c'è una realtà spirituale e noi tante volte non ci rendiamo conto della potenza che ognuno di noi abbiamo quando ci mettiamo in ginocchio. Perché magari, ma io cosa posso fare nella chiesa? Non so predicare, non so cantare, non so fare la riunione dei bambini. Puoi pregare, puoi intercedere. Questo è il ministero più importante nella chiesa. E di nuovo, non pretendo di conoscere tutti i meccanismi, ma io so che quando il popolo di Dio si umilia e cerca la faccia di Dio, Dio manda i suoi angeli. Dio manda le risposte. Voi conoscete la testimonianza di mio padre? Io ho pregato e anche digiunato per la sua salvezza per 13 anni. E non solo Dio lo ha salvato, non solo mio padre è nato di nuovo, ma è diventato anche un missionario. E io ho chiesto al Signore solo di salvarlo. Ma lui è in grado di fare al di là di quello che noi possiamo pensare o immaginare. Ma prima dobbiamo cercare la sua faccia. Se noi vogliamo vedere le nostre famiglie, i nostri colleghi, il posto in cui viviamo trasformati sarà in ginocchio, solo in ginocchio. Guardiamo un pochettino più avanti nel libro di Gioele. Versetto 12. Perciò ora dice l'Eterno, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, con lamenti. Stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti. Quindi non è una cosa apparente, perché voi sapete che ai tempi di Gesù i farisei, no? Loro facevano lunghe preghiere nelle piazze, facevano digiuno, no? Andavano che, sto digiunando, sono santo. Cosa ha detto il Signore di fare quando digiuniamo? Lavati la faccia. Non sembra che stai digiunando, fai una cosa in segreto e il Padre tuo che vede in segreto ti ricompenserà apertamente. E chiaramente il Signore non sta dicendo che non possiamo fare un digiuno insieme, che faremo sabato. Ma qual è la motivazione del nostro cuore? Dobbiamo stare molto attenti anche in questo. Perché a volte no, magari chi verrà sabato, Satana ti tenterà di giudicare quelli che non vengono. Ah, io sono il gruppo dei più spirituali della Chiesa di Montepinona. Dove sono quei altri disgraziati? Ma io lo dico perché la verità, Satana ci tenta in questo modo. Quando noi ci disponiamo allo Spirito Santo, Satana non è contento. E quindi lui cercherà di scoraggiarci, ma se non funziona quello, lui cercherà di innalzarci in orgoglio. Ma non è questo il scopo del digiuno. Dio chiede da noi che non stracciamo le vesti, non facciamo per metterci in mostra, ma nel cuore. Signore, rompi il mio cuore. Signore, dammi un peso per la gente che è intorno a me. Non è una cosa che viene naturale. No, io non voglio essere ipocrita. Io quando lavoravo in fabbrica qui e sentivo i miei colleghi che bestemmiavano il Signore tutto il giorno, io volevo ammazzarli. No? Lo dico. Io volevo prenderli per la gola e dargli quattro pugni nella carne. E non l'ho mai fatto, quindi che lo Spirito Santo ha avuto sopravvento nella mia vita. Però carnalmente, umanamente, era impossibile amare queste persone. Perché loro usavano ogni giorno il nome di mio papà, che io amo, come una schifosa parolaccia. E umanamente, come posso amare persone così? Umanamente io non posso amarli. Ma Dio li ama. Ricordate cosa ha detto nostro Signore quando era appeso sulla croce? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E solo l'amore di Dio sparso nei nostri cuori possiamo amare persone che non sono amabili. No? Amare i delinquenti, le prostitute, i barboni, non è una cosa che viene naturale. Ma Dio ci chiama di non strappare i vesti, ma strappare il cuore. Stracciate il vostro cuore con le vostre vesti e tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità, e si pente del male mandato. Chissà che non si volga e si pente e lascia dietro a sé una benedizione, un'oblazione di cibo, un'libazione per l'Eterno, il vostro Dio. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea. Radunate il popolo, santificate l'assemblea, riuniti i vecchi, radunate i fanciulli e quelli che succhino il seno. Esca lo sposo dalla sua camera, la sposa dalla sua camera nuziale. Fra i portici e l'altare piangono i sacerdoti e i ministri dell'Eterno e dicono: risparmia, o Eterno, il tuo popolo e non dare la tua eredità al vituperio o ad essere dominato dalla nazione. Perché si direbbe fra i popoli: dove è il loro Dio? Poi più avanti in capitolo 2 è la promessa dove Dio dice: nei ultimi tempi io spanderò il mio spirito su ogni carne. Questa è la preghiera che vogliamo fare in questi giorni. Vogliamo metterci davanti alla faccia di Dio e dire: Signore, risparmi il tuo popolo. Risparmi la tua chiesa a Montebelluna. Signore, abbia pietà su questa nazione, abbia pietà sulla mia famiglia, abbia pietà sui miei colleghi al lavoro, Signore. Apri i loro occhi. E questo è quello che il Signore chiede a noi, un cuore infranto, perché Dio ama queste persone e Dio li vuole raggiungere con la sua parola, con il suo amore. Perché ognuno di noi, anche Io posso parlare per me stesso. Io non bestemmiavo il nome di Dio anche quando ero non credente. Ma io prendevo in giro i credenti. Io vedevo persone come sì. Quei cretini vanno in chiesa la domenica. No, se io passavo a una chiesa vedevo, ma che razza di idioti, saranno tutti lavati di cervello. E oggi dico, Signore, lava ancora. Lava non solo la mente, lava il cuore, lava tutti di me. E tornando in Esdra, versetto 23, così digiuniamo, invochiamo il nostro Dio per questo motivo ed Egli diede ascolto alla nostra preghiera. Quindi potete leggere il resto del capitolo 8 a casa. Loro arrivano sano e salvo con tutto questo oro e argento. E Esdra riconosce, abbiamo cercato la faccia di Dio e Dio ha risposto. E anche noi, tutti quelli che frequentano abitualmente la riunione di preghiera, anche qui venerdì sera, tutti possono testimoniare che Dio risponde alle preghiere. Tante volte noi non abbiamo perché non preghiamo, noi non chiediamo. Ma noi abbiamo visto tante risposte alle preghiere, anche l'abbiamo sentito domenica scorsa, no? Il figlio di Gavid, il fratello di Giovanni, i dottori in Colombia avevano detto vai a comprarti la bara. Tu hai appetite e hai cancro sul fegato. Adesso hanno fatto esame e non c'è niente. E non solo noi, tanti del popolo di Dio ha fatto intercessione per Augusto e Dio ha risposto. Voglio, magari potete farlo nel tempo libero. Io spero che voi non solo leggete la Bibbia quando siete qui in chiesa, ma vi faccio un compito di leggere il libro di Atti e di sottolineare ogni volta che è scritto pregavano, lodavano, e noterete che ogni miracolo, ogni guarigione, ogni cosa soprannaturale nel libro di Atti è preceduto dalla preghiera, ogni volta. Se noi pregheremo, accadranno le cose. Se noi non preghiamo, accadranno le cose non belle. Perché accadranno sempre le cose. Ma Dio chiama ognuno di noi a proclamare il Vangelo, ma anche di intercedere. E voglio darvi un consiglio. Il primo segreto nell'evangelizzare le persone è di pregare per quella persona, di intercedere per quel collega, quel parente. E io ho visto, quando io prego per le persone e dico, Signore, apri il loro cuore, io sto sempre che il Signore mi dà l'opportunità di condividere la parola di Dio. Ma tante volte quando non prego per quella persona e vado lì, no, Gesù ti è... Io basta sempre parlare di Gesù, no? Perché è una reazione spirituale. Noi prima dobbiamo, no, legare quell'uomo forte. E quindi è una sfida dello Spirito Santo questa mattina per ognuno di noi. Nessuno è sente, nessuno può dire quel pastore e l'anziano devono fare queste cose. No, ognuno di noi davanti a Dio. Ok? Quindi prendiamo non solo questa settimana, ma questo anno di essere un anno di preghiera, di cercare la faccia di Dio. Amen.